Sono le 11 e un minuto, questa è Radio Atlanta Milano, eccoci al nostro appuntamento consueto del venerdì con Amici a Quattro Zampe. E in compagnia in studio il dottor Piero Bianchi, che risponderà alle vostre domande che riguardano appunto gli amici a quattro zampe, ma anche altri animali ovviamente. Vi ricordo ancora i nostri recapiti telefonici, che sono lo 02 31 60 10, oppure potete mandarci i WhatsApp al 373 88 00 855. E inoltre c'è la mail, che è studio@radioatlanta.it, dove fra l'altro siete stati molto attivi perché sono arrivate parecchie mail. Do subito la parola al dottor Piero. Buongiorno.
Buongiorno Mauro, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Io direi di non perdere troppo tempo e di cominciare subito a leggere a una queste email che sono arrivate, sperando che poi ne arrivino sempre di più numerose nelle settimane a venire, e a rispondere quindi a chi ci ha fatto delle domande.
Benissimo, allora partiamo con la prima che ci ha inviato Michela, che però non ci dice da dove ci ascolta, ma questo non è un problema. Dice: buongiorno dottore, ho parecchie piante grasse in casa, il mio gatto spesso le rosicchia. Ci sono piante particolarmente velenose? Capita che poi vomiti della schiuma giallognola? Grazie.
Allora Michela, i gatti hanno questo rapporto di odio-amore con le piante, siano esse grasse, siano piante ornamentali, siano fiori che magari vengono portati in casa, perché amano, sono curiosissimi, amano andare a annusare, a leccare, a assaggiare, e molto spesso succede quello che è stato descritto, cioè che vomitino questo materiale, diciamo così, liquido di colore giallastro, biancastro, e spesso è proprio una funzione di depurazione che il gatto mette in atto per un istinto suo ancestrale. Tanto è vero che spesso viene consigliato di coltivare in casa la nepeta cataria, l'erba gatta cosiddetta, che serve proprio ad alcuni gatti per depurarsi. È vero comunque, come giustamente viene detto in questa mail, che ci sono delle piante ornamentali che possono essere tossiche, che possono essere velenose, al di là del fatto che le piante grasse di per sé stesse hanno uno scarso indice di tossicità, ma sono ovviamente, hanno questa difesa naturale degli aculei, delle spine, che naturalmente può far stare un gatto un po' sulle sue nel momento in cui viene a pungersi. Però ci sono tantissime piante ornamentali, l'elenco è veramente lunghissimo e interminabile, e lo si trova anche tranquillamente su internet, per cui molto spesso io consiglio di chiedere sempre a chi vende la pianta in questione, o comunque sia, di informarsi presso un fiorista, presso un floricoltore, eccetera, se effettivamente ci sono dei problemi di tossicità legati a quella determinata specie, il giglio, il rododendro, l'edera, tanto per citarne alcune, la stella di Natale, sono tutte chiaramente potenzialmente fonte di tossicità. Quindi nel caso in cui abbiamo il pollice verde e abbiamo contestualmente anche un gatto che ama andare a mangiare le piante, il consiglio è quello di proteggere le piante con delle strutture che esistono in commercio, fatte tipo gabbia, per intenderci tipo rete, in modo tale da impedire al gatto di avvicinarsi troppo. Primo, per non rovinare le piante, giustamente, e secondo, per evitare che poi le piante possano nuocere al gatto medesimo.
Ok, allora questa era la domanda che ci poneva Michela. Abbiamo una domanda di Federica. Buongiorno, il mio cane è un barboncino, beve più del solito, può essere sintomo di qualche malattia? Dice di non aver cambiato l'alimentazione che dà al suo cagnolino.
Allora, rispondiamo subito anche a Federica. La sete, che in termine scientifico viene chiamata polidipsia, è un sintomo che effettivamente deve sempre destare quantomeno un minimo di sospetto, perché nel cane nel gatto in particolare, ma anche nel cane, quando si ha un aumento di sete, spesso può esserci alla base un problema, un qualche cosa che va chiarito. È arrivata una telefonata? Allora, sì, magari rispondiamo a quella in diretta, poi ritorniamo a rispondere a Federica. Pronto?
Buongiorno dottore, sono Milena.
Buongiorno.
Volevo chiedere un'informazione.
Mi dica.
Il riccio può vivere in casa?
Allora, il riccio è un mammifero protetto, quindi la detenzione è vietata. È vietata, per cui non è possibile, salvo chiaramente farlo di nascosto, di sotterfugio, non è possibile ospitare questo tipo di specie in appartamento. Che poi ci siano tanti ricci anche a Milano, che arrivano nei giardini, gli si dà da mangiare, li si accudisce, magari li si porta a curare se non stanno bene e quant'altro, è un altro paio di maniche. Però a livello di legge, diciamo così, che si tratta una di quelle specie per le quali la detenzione è vietata, tant'è vero che di fronte a un riccio in difficoltà va sempre chiamato o l'Ente Nazionale Protezione Animali oppure le varie organizzazioni tipo il WWF e simili.
Va bene,
va bene.
Ringrazio.
Niente.
Buona giornata.
Grazie a lei per la telefonata, buona giornata. Torniamo a rispondere a Federica, parlavamo della sete, il barboncino beve, giustamente le prime cause di sete, quelle più banali e quelle meno importanti, sono l'aumento della temperatura esterna piuttosto che il cambio di alimentazione. Giustamente Federica ci segnala che l'alimentazione non è stata cambiata e allora dobbiamo prendere in considerazione degli aspetti magari un pochettino più importanti. Servirebbe innanzitutto sapere se è maschio o se è femmina. Perché? Perché nelle femmine non sterilizzate l'aumento di sete talora può essere messo in relazione anche a una patologia dell'utero, che è la piometra piuttosto che la mucometra, praticamente un'infezione uterina che può giustificare anche un aumento di sete. Però veniamo a quelle che sono le cause, diciamo così, più comuni di polidipsia nel cane, e sono fondamentalmente le problematiche di tipo renale, il diabete mellito, le problematiche di tipo epatico, le infezioni, gli ascessi, i problemi a carico della bocca, spesso anche la presenza di tartaro, di parodontopatia, di gengivite può indurre aumento di sete. Per cui di fronte a questo sintomo che persiste nel tempo senza che sia stata cambiata l'alimentazione e senza che si siano modificati i valori climatici, quindi temperatura, umidità e quant'altro, può essere utile, non sappiamo neanche l'età di questo barboncino, può essere utile effettuare un'analisi ematologica, un esame del sangue, con il quale andare a verificare effettivamente che sia tutto a posto, quindi non ci siano modificazioni sulla conta dei globuli bianchi, a testimonianza di un'eventuale infezione o di un processo infiammatorio, che la funzione renale sia nella norma, che la glicemia sia nella norma, che la funzione epatica sia nella norma, e questo ci aiuta naturalmente a capire di più e a circoscrivere il problema. Ci sono anche altre cause di aumento di sete, come per esempio c'è anche una forma, chiamiamola così, di tipo comportamentale neurologico, che è il diabete insipido, che è una cosa diversa rispetto al diabete classico ed è una patologia un po' particolare, piuttosto che ci sono anche le forme cosiddette di ipotomania, che viene chiamata anche polidipsia psicogena, per cui l'animale si mette a bere per motivi, diciamo così, di tipo comportamentale. E naturalmente poi ci sono anche altre indicazioni che portano un animale a bere di più, però va tutto contestualizzato e sviscerato cercando di capire tutto quello che abbiamo detto precedentemente e di fare eventualmente dei controlli specifici in tal senso. Per cui invito Federica eventualmente a sentire il suo medico veterinario se il problema persistesse, per valutare questo aspetto che non va assolutamente trascurato.
Ok, poi abbiamo una domanda molto veloce, ci chiede Paola: la lettiera in silicio per i gatti è pericolosa?
Allora, rispondiamo anche a Paola. La lettiera in silicio non è pericolosa, vengono prodotte ormai su scala industriale lettiere di diverso tipo, di diverso genere per i gatti. Ci sono anche quelle in silicio che hanno delle caratteristiche particolari, ma chiaramente se ci fossero dei problemi, se si ravvisasse la possibilità di avere dei danni, questo tipo di materiale non verrebbe nemmeno messo in commercio, quindi sicuramente non ci sono problemi ad acquistarla e la si può usare tranquillamente senza alcun tipo di difficoltà.
Perfetto, allora intanto io ricordo un attimo ancora i recapiti, il nostro numero telefonico per chi volesse porre una domanda al telefono al dottor Piero Bianchi può farlo allo 02 31 60 10 oppure potete mandarci un messaggio tramite WhatsApp al 373 88 00 855 e infine durante l'arco della settimana se volete inviarci la vostra mail a studio@radioatlanta.it. C'è un'altra domanda?
Perfetto.
O facciamo una pausa?
No, andiamo avanti con le domande.
Allora, Terry ci chiede: buongiorno dottore, ho un cane e un gatto in casa e purtroppo ci sono da poco sono ritornate, cioè è ritornato il problema delle formiche. Se uso insetticidi in commercio può diventare pericoloso per i miei animali, anche se poi cerco di arieggiare i locali. Grazie dottore.
Allora Terry, il problema delle formiche così come anche di altri ospiti indesiderati che possono entrare in casa, soprattutto per chi abita magari a piano terreno, al giardino, piuttosto che in periferia, in campagna, eccetera, può essere un problema importante perché giustamente per combattere questi animaletti, che poi possono essere insetti o meno, si utilizzano delle sostanze che chiaramente possono risultare tossiche per cani e per gatti. E naturalmente la prima cosa da fare e da sapere, come a proposito del discorso delle piante, è individuare il principio attivo contenuto nell'antiparassitario che si utilizza, in questo caso nell'antiformiche. Una volta individuato questo principio attivo, bisogna documentarsi, magari presso il veterinario direttamente, per sapere se è una sostanza che può causare, se ingerito, se leccato, dei problemi a cani e gatti e per capire che tipo di problemi e come combattere eventualmente un'intossicazione, se esistono degli antidoti oppure no. Questo è sicuramente il primo passo. In questo modo ci si cautela nel dubbio. Dopodiché si possono naturalmente utilizzare delle accortezze di diverso tipo. Per esempio, dopo aver passato, spruzzato, utilizzato la sostanza in questione, bisogna fare attenzione a evitare che gli animali vadano perlomeno nelle ore successive nelle zone dove è stato passato il prodotto. In particolare i gatti che camminano sui pavimenti e hanno l'abitudine poi di lavarsi, di leccarsi, nel momento in cui sono transitati su una superficie e quindi hanno raccolto sulle proprie zampe delle sostanze tossiche, poi lavandosi le ingeriscono. Quindi più che l'azione diretta del prodotto, cioè l'andare a leccare il prodotto o andare a mangiare direttamente il prodotto, cosa che mi sembra un po' più difficile, bisogna far conto e pensare a questa azione indiretta. Quindi dopo averlo fatto agire è sempre bene lavare, risciacquare, arieggiare per evitare che ci siano inconvenienti di questo genere. Ma ripeto, la prima cosa da fare è quella di sapere che tipo di prodotto stiamo utilizzando e quali sono i rischi potenziali per i nostri amici a quattro zampe. È difficile che il gatto in particolare, il cane anche, vada a leccare e a mangiare su a sponte, salvo che non ci siano degli appetizzanti particolari, ma questo è un discorso che vale soprattutto per le esche rodenticide, quelle che si utilizzano contro i topi, i quali chiaramente devono essere a loro volta attratti da una sostanza che viene insaporita, che viene preparata in modo tale che possa essere mangiata, ed è chiaro che a quel punto può essere mangiata anche da un animale domestico. Per cui sempre molta attenzione a questi aspetti, senza trascurare il problema, ma senza neanche chiaramente ingigantirlo. Ci possono essere dei rischi, però con le debite attenzioni li possiamo evitare tranquillamente.
Ok, perfetto. Cosa facciamo?
Abbiamo altre...
Sì, ci sono altre due domande e poi...
Vogliamo fare una piccola pausa,
sì,
magari?
Ok, allora la pausa facciamo prima, dedichiamo il brano a Enzo Iannacci. Oggi è il sesto anno della scomparsa di Enzo Iannacci e quindi si pensava di ascoltare un brano in ricordo di questo grande unico artista.
Mi sembra un'ottima idea. Iannacci è stato uno dei capostipiti della canzone d'autore e soprattutto della canzone milanese, che a me è molto cara, per cui direi che oggi è sicuramente l'occasione per ricordarlo e per celebrarlo con un pezzo molto famoso, un pezzo molto vecchio anche, che sicuramente tutti ricorderanno.
Il brano in questione è tratto da un vecchio LP, ovviamente, il Portava Scar del Tennis, e il brano in questione è intitolato Per un basin. Ci risentiamo tra breve.
Sabato sera di tanti anni fa, avei fa un gir se ridre torna ca, quando ho sentito una musica andà da un po' siamo alla balera di fra. Mi son sentito qui dentro bruciare, perché malora che avevi vinta per un basin mi sonama quella sera, avria dalla vita intera proprio sci per un basin, frin frin per un basin, mi saria parti soldato, sarei andato a Como in moto, per saria torna a capè. Ingresso un franc, non è caro de boom, nella giacchetta me manca un button, scappa l'occhio vicino ai calzon, dede no che te che sui scarpon, che cosa importa se già me rideve la tre, ormai se può più tornare in tre. Per un basin mi suonava quella sera, avria dalla vita intera, proprio in sci per un basin, frin frin per un basin, mi saria parti soldato, sarei andato con voi moto, per saria torna a capè. Passa mesura su una valviuli, contegno c'ho un alter vicer devi, guardi in giro che era tanti tusan, ma non è facile andare su a balà, mi seri su le gavevi vergogna a cerca, lei balla soltanto fostro. Per un basin mi suonava quella sera, avria dalla vita intera proprio in sci per un basin, frin frin per un basin, mi saria parti soldato, sarei andato con voi in moto, per saria torna a capè. Tacca l'orchestra, suona un polverun, ultimo me la me guarda i scarpun, bel momento messo un favisin, lei signorina la me da un basin, ferma l'orchestra che arriva anche i carabinier, che vè che il me sgagna anche un pe. Per un basin domandato quella sera, m'han casciata la balera, m'han trattato come un vilan, frin fran per un basin, roba senza risultato, m'han conciato in uno stato, se ricordi anche a mo adesso. La 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 la. Risultato, ma conciato in uno stato, se ricordi anche a modo.
Era il brano Per un basin, Enzo Iannacci, che ricordiamo è scomparso il 29 marzo del 2013, sono passati, ahimè, già 6 anni.
Eh sì, e comunque fa sempre piacere riascoltare certi brani, certe canzoni che poi vabbè, per chi non è più giovanissimo come sottoscritto, magari c'è anche una reminiscenza della gioventù. Io direi che intanto possiamo proseguire nel frattempo a rispondere, abbiamo ancora delle domande arrivate via email e quindi chiedo a Mauro di leggermi.
Allora, è arrivata questa domanda da Nicoletta durante l'arco della settimana e ci chiede: buongiorno dottore, volevo chiederle se l'olio di neem può essere efficace contro le pulci.
Allora, l'olio di neem va molto di moda negli ultimi tempi, cara Nicoletta, perché è stata riscontrata una capacità antiparassitaria protettiva, o meglio insetto repellente più che antiparassitaria, e quindi viene utilizzato in molte preparazioni anche per uso veterinario. Principalmente viene impiegata proprio per il suo effetto antirepellente, quindi per tenere lontani quegli animaletti fastidiosi come possono essere le pulci, come possono essere le zecche, come possono essere le zanzare che trasmettono la filariosi, come possono essere i pappatacci che trasmettono la leishmaniosi, tutti argomenti sui quali nelle prossime settimane avremo sicuramente da dire, perché sono assolutamente in tema con la stagione primaverile e con il caldo. Però, ritornando alla domanda originaria, l'olio di neem effettivamente funziona, qualche cosa fa, poi è chiaro che non possiamo necessariamente avere un effetto completo, però sicuramente anche il fatto stesso che venga utilizzato in preparazioni destinate a cani e gatti incentiva il suo utilizzo e chiaramente non ha, essendo un prodotto naturale, effetti secondari, effetti tossici o rischi particolari per gli animali. Si può usare sotto forma di collarino, si può usare sotto forma di soluzioni a spruzzo, ci sono anche, se non ricordo male, delle fialettine spot on all'olio di neem da applicare direttamente sulla cute, e quindi può essere una buona scelta soprattutto se temiamo che possano esserci degli effetti strani, secondari o tossici legati all'utilizzo di altre sostanze. Quindi direi a Nicoletta che quantomeno si può provare a utilizzarlo senza particolari problemi.
Ecco, adesso questa è una domanda un po' così, non ne abbia male Michele che ci ha fatto questa domanda, però insolita. Buongiorno dottore, vorrei chiederle, allora io ho un gatto e volevo installare sul mio terrazzo una bat box, visto che nel periodo estivo spesso cercano rifugio tra le mie piante i pipistrelli. Devo avere degli accorgimenti particolari, visto che ho il gatto, questo non so se si riferisce al fatto che il gatto possa assalire o...
Immagino di sì, perché come giustamente, credo che sia questo lo scopo della domanda di Michele, il gatto è un predatore, è un cacciatore ed è anche, se vogliamo, una macchina da guerra, perché un gatto che va a caccia è veramente, da un certo punto di vista, affascinante da guardare. Però giustamente, per chi ama gli animali e vede magari un povero animaletto che viene catturato e fatto a pezzi dal gatto, insomma, sono scene che ricordano un po' più in piccolo, chiaramente, però quei documentari in cui si vedono i grossi felini che vanno a caccia, che prendono le gazzelle, che prendono le zebre, più o meno non c'è molta differenza. La natura purtroppo è crudele e quindi ciò che induce il gatto a cacciare non è tanto la fame, ma il movimento di qualche cosa che vada inseguito, che vada catturato, che vada preso. Tanto è vero che oggigiorno si utilizzano tutti questi giochini, tra cui anche queste penne a luce laser che piacciono molto ai gatti, che vengono proiettate sulle pareti, le si muove e i gatti corrono dietro per catturare questa cosa. Questo per farvi capire che è il movimento soprattutto dell'oggetto, della preda, che scatena questo istinto venatorio. Il gatto ha una vista particolarmente acuta, vede molto bene da lontano, è molto sensibile alla captazione dei movimenti e tra l'altro è dotato anche di una particolare struttura sulla retina, che è il tapetum lucidum o tappeto lucido detto all'italiana, che è una sorta di membrana rifrangente grazie alla quale riesce a catturare anche dei raggi luminosi molto scarsi e ad amplificarli. Da qui nasce anche la leggenda metropolitana del fatto che il gatto vede al buio, che non è assolutamente vero. È chiaro che in un ambiente completamente buio il gatto non vede, ma se ci sono pochi raggi luminosi anche in un ambiente in penombra o in semioscurità, il gatto riesce ad amplificare questi messaggi e a vedere meglio. Chiaro che i pipistrelli sono anche loro animali notturni, sono animali che soprattutto volano di notte, tra l'altro sono animaletti molto graziosi, fra virgolette, se vogliamo, e poi tengono l'ambiente comunque pulito perché mangiano gli insetti, le zanzare, eccetera. L'idea di installare una bat box può essere buona da un certo punto di vista, l'importante è posizionarla in un luogo inaccessibile al gatto. Ritorniamo anche qui un po' al discorso delle piante: se vogliamo evitare che il gatto si avvicini a qualche cosa, dobbiamo fare una sorta di prevenzione, perché non potremo mai insegnare a un gatto a non avvicinarsi anche con dei metodi, diciamo così, educativi di tipo rinforzo negativo o rinforzo positivo, che dir si voglia. Per cui la prevenzione deve essere assolutamente la parola d'ordine. Quindi questa bat box deve essere posizionata, magari, che ne so, appesa al soffitto bisogna trovare qualche sistema, perché se anche la posizioniamo con un palo, con una trave, chiaro che poi il gatto si arrampica, e quindi deve essere posizionata in un posto dove il gatto, anche saltando, non possa arrivarci. Questo è l'unico consiglio che mi sento dare a Michele, perché effettivamente può esserci il rischio che poi giustamente il gatto segua il suo istinto di caccia e vada a prendere anche questi poveri pipistrelli.
Perfetto, momentaneamente non abbiamo altre domande.
Allora, abbiamo ancora un paio di minuti. Cominciare un argomento nuovo mi sembra forse un pochettino prematuro, anche perché il tempo è veramente pochissimo. Magari ricordiamo al volo, per chi vuol chiamare in zona Cesarini, i numeri di telefono.
Sì, allora, se qualcuno volesse chiamare proprio in questi ultimi due minuti, 02 31 60 10, ripeto 02 31 60 10, e il messaggio WhatsApp, magari un pochino più lungo, comunque 373 88 00 855.
Comunque direi che dopo queste prime puntate effettivamente l'affluenza delle mail dà qualche soddisfazione, perché effettivamente abbiamo avuto diverse richieste, e questo naturalmente aiuta anche a rendere la trasmissione un pochettino meno noiosa, e in modo tale da dare informazioni di diverso genere un po' a tutti. Oggi ci siamo soffermati soprattutto sui gatti, e in particolare su quelli che sono magari i rischi legati a sostanze tossiche di tipo vegetale piuttosto che di tipo chimico, degli antiparassitari, degli antiformiche, piuttosto che anche dei prodotti all'olio di neem. Quindi sono tutti argomenti che oggigiorno sono abbastanza importanti, in quanto c'è ormai una tendenza sempre maggiore al rispetto della natura e all'utilizzo di sostanze che comunque creino meno danni non solo agli animali che vivono con noi, ma anche agli ambienti circostanti. Per cui questo fa parte sicuramente della nuova, credo, anche coscienza un po' più ecologica, un po' più animalista che hanno i giovani, e che sicuramente i giovani della mia epoca avevano meno, ma perché oggigiorno, ritorniamo sempre lì, la cultura italiana del pet, dell'animale da compagnia, del vivere e condividere la propria casa, la propria esistenza insieme a un amico a quattro zampe, sta diventando sempre più importante un po' a tutti i livelli, come avevamo già ricordato qualche puntata fa, sia per chi vive da solo, sia per chi magari ha iniziato una convivenza a due, una coppia giovane che non ha ancora figli, sia per chi magari ha già dei figli che insistono per avere degli animali. Sono tutte occasioni, situazioni fino ad arrivare magari alla terza età e a tutti i vantaggi che possono avere i membri della terza età derivanti dalla convivenza con un animale. Sono argomenti importanti che fanno riflettere, che ci dimostrano sempre più come oggigiorno cani e gatti anche in Italia abbiano un ruolo più o meno manifesto, più o meno recondito nella vita di tutti i giorni. Siamo arrivati praticamente in conclusione, direi che possiamo a questo punto anche
sì,
chiudere.
Io intanto ricordo anche la mail, visto che è gradita ai nostri ascoltatori. Potete scriverci quando volete durante l'arco della settimana, poi verranno appunto raggruppate le vostre domande al nostro indirizzo mail, che è studio@radioatlanta.it. Io ringrazio il dottor Piero Bianchi di essere stato anche questo venerdì con noi.
Grazie a te Mauro, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. So che siete tanti, anche se poi non chiamate o non scrivete. Vi ringrazio quindi della vostra partecipazione. Vi do appuntamento a venerdì prossimo, a risentirci.
E chiudiamo con un brano dei Queen che mi è stato segnalato dal dottor Piero, che è stato dedicato da Freddie Mercury al suo gatto. Io non conoscevo, non sapevo questa particolarità che proprio fu scritto per il suo gatto, e si intitola Delilah, se non
esatto.
Erro. Lo ascoltiamo in chiusura. Grazie ancora, alla prossima.
Kissing. I love you, yeah.